è tutta un'altra storia, un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Tutta un'altra storia. Io sono Franco Iappelli e accanto a me c'è il mio, chiamiamolo così, cortese antagonista Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti.
La singolarità, chiamiamola così, di questa rubrica deriva dal fatto che, come facile intuire, come si vedrà nel corso delle varie puntate, noi siamo uniti da una profonda amicizia ma separati da visioni politiche totalmente opposte, divergenti e conflittuali. Quindi, iniziamo, abbiamo detto anche in passato che uno degli obiettivi della nostra trasmissione è di sviscerare un po', di fare le pulci a quella che è la storia ufficiale e tirare fuori qualche elemento poco conosciuto, ma in un certo senso anche quello fondamentale. La puntata precedente noi abbiamo parlato della vita di un personaggio quasi dimenticato, che era Nicola Bombacci, era il fondatore cioè compagno di Benito Mussolini nel Partito Socialista, massimalista, fondatore del Partito Comunista, e ne abbiamo parlato ampiamente, finisce impiccato, fucilato a Dongo e appeso per i piedi accanto a Mussolini a Piazzale Loreto. Qual era la singolarità? La singolarità non era tanto di un passaggio di campo. La singolarità era che Bombacci credeva effettivamente in un disegno utopico che, secondo lui, era l'unione tra le due rivoluzioni del Novecento, del fascismo e il comunismo, diciamo per quella che lui considerava la redenzione del proletariato, per cui lo considerava una forma di socialismo, e un'illusione che poi non si rivelò praticabile e che lui pagò con la vita. Ma delle volte avvenne, questa è la nostra seconda puntata, delle volte avvenne esattamente l'incontrario, cioè dal fascismo qualcuno guardò con simpatia, cioè non stiamo parlando di conversioni, stiamo parlando di, anche qui, di ipotesi politiche, cioè dal fascismo al comunismo, pensando che si potesse arrivare a una sintesi, a un'alleanza. E furono ipotesi che non si realizzarono, però furono praticate, furono vie che portarono a molti colloqui, alle botteghe oscure, a incontri con i vertici del Partito Comunista e i reduci di Salò. Il protagonista, l'alfiere di questa nuova visione, di questa ipotesi di collocamento politico dei reduci della Repubblica Sociale, fu un giornalista che si chiamava Sardo, si chiamava Stanis Ruinas. Stanis Ruinas era un fascista di sinistra, ebbe un po' di problemi proprio all'epoca del regime, proprio per questa sua estrema collocazione a sinistra nell'ambito del Partito Fascista, aderì ovviamente alla Repubblica Sociale, perché era sociale. Nel dopoguerra sostenne, a differenza di altri, che i fascisti, chiamiamoli così, non avrebbero dovuto fondare un partito, ma avrebbero dovuto entrare nei partiti di sinistra, socialista e comunista, comunista principalmente, per continuare la battaglia contro le potenze capitalistiche, perché ancora stavamo così, si prospettava la guerra fredda, quindi l'odio, la tipatia per l'Inghilterra, per l'America e così via, che ai vecchi repubblichini, ai reduci repubblichini, ovviamente l'idea piaceva a quell'epoca, insomma, siamo ancora lontani dall'atlantismo della Meloni o successivamente di Michelini e di Almirante. E quindi c'è questo tentativo, e addirittura da origine una rivista, un quindicinale, che si chiamava Il Pensiero Nazionale. Il Pensiero Nazionale diventa un po' il punto di riferimento, diciamo, di questi, ma nemmeno trasfughi. Secondo Ruinas è una dimensione naturale, cioè contrarissimo a poi successivamente, quando verrà fondato il Movimento Sociale, lui sarà contrarissimo, perché lo considererà una specie di stampella della DC, cosa che non è, diciamo, nei fatti poi, vabbè, insomma...
Il tempo di Tambroni poi è successo.
Sì, il tempo di Tambroni e così via. Quando è che lui incontra Longo, incontra Togliatti? Teniamo presente che è un momento storico molto particolare, e a Botteghe Oscure Togliatti incarica i giovanissimi Pecchioli e Berlinguer di, come si può dire... è aprire diplomaticamente ai giovani neofascisti.
Di destra, diciamo.
No, di destra, no, proprio di destra, era gente che, cioè, voglio dire, in quel momento la parola destra
non esisteva in Italia, certo.
Cosa. E insomma, ci stanno parecchie... leggo da un articolo sul fascismo di sinistra. Nell'immediato dopoguerra il tema del recupero politico, almeno elettorale, di chi era stato fascista nel ventennio, ma anche nella RSI, interesserà più o meno scopertamente anche il PSI e il PC, i partiti dove troveranno accoglienza molti fascisti di sinistra. Così, nell'agosto 1947, Palmiro Togliatti, che l'anno prima, in qualità di ministro di Grazia e Giustizia, aveva concesso l'amnistia ai fascisti, sul quotidiano comunista La Repubblica d'Italia scriveva: «Non nascondiamo le nostre simpatie per quegli ex fascisti, giovani o adulti, che sotto il passato regime appartenevano a quella corrente in cui si sentiva l'ansia per la scoperta di nuovi orizzonti sociali. Noi riconosciamo agli ex fascisti di sinistra il diritto di riunirsi ed esprimersi liberamente, conservando la propria autonomia». E anche il leader socialista Pietro Nenni, intervistato da Paese Sera, il 1 gennaio 1955 legittimava i fascisti di sinistra. «Da noi la destra esprime soltanto istinti antisociali, di conservazione e di reazione. Tipico il caso dei fascisti che, per inserirsi nella politica reazionaria americana, non hanno esitato a pugnalare ancora una volta il loro capo e a rinnegare l'unico elemento rispettabile della loro tradizione, vale a dire l'opposizione al dominio delle cosiddette plutocrazie». Quindi era uno scenario completamente diverso da quello che poi la vulgata, come si può dire, renderà di pubblico dominio. Cioè siamo lontani, sono anni in cui, nonostante siano ancora fresche le ferite della guerra civile, però siamo ancora lontani dalla, come si può dire, dalla contrapposizione netta e dalla demonizzazione dell'avversario.
Ma questa però c'era stata, come hai detto tu, una guerra civile, quindi l'avversario era già demonizzato per definizione,
no,
da una parte e
no,
dall'altra?
No, no, no. naturalmente chi aveva avuto caduti da una parte e dall'altra sì, ma ti posso assicurare, io ho raccolto testimonianze di ovviamente gente più anziana di me, ma da Giano Accame, da altri, che fino a metà degli anni 60, anzi fino ai primi anni 60, fino al 63-64, scusa se te lo dico, ma questa retorica del partigianesimo, come posso dire, della caccia al fascista, non esisteva, c'era stata una guerra civile, ognuno si leccava le proprie ferite, però, e questo te lo posso assicurare che ho anch'io qualche anno più di te.
Appunto, io non c'ero, ti posso assicurare, ascolto quello che dice.
Ti posso assicurare che questa, quando nasce la retorica, cioè non vorrei essere offensivo, cerca di capire, non sto parlando male, ma quando nasce la retorica diciamo della contrapposizione totale della guerra del fascismo eccetera, nasce all'inizio degli anni 60 col centrosinistra, nasce quando i socialisti arrivano al governo e non sono i socialisti di Craxi, insomma c'è ancora Nenni, però insomma ricordiamoci che Lenin
c'è Pertini, c'è nei socialisti degli anni 60, ovviamente.
Beh, no, Pertini non
che diventa contare. Presidente della Camera.
Beh, mica
in seguito
tanto. Stiamo parlando degli anni 70,
sì.
Eh?
No, Pertini diventa Presidente della Camera nel 79, se non sbaglio, nel 78, però dico quella pattuglia di socialisti che c'era negli anni 60, Pertini c'era.
Quindi, esatto, quindi no, stiamo dicendo la stessa cosa, quindi tieni presente che lo stesso Nenni aveva accettato il premio Lenin da Stalin, insomma, quindi c'era chiaramente il Fronte Popolare, venivano da quella zona lì. E arrivati, cioè nasce una mutazione culturale nel paese che poi sfocerà nel 68, eccetera, 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 che porta agli anni di piombo, porta a tutte queste cose.
Però
così,
scusami
eccetera.
Se ti interrompo, però prima ci sono stati i fatti di Genova, quando il governo Tambroni prende nel suo consiglio dei ministri i Nissini. È lì che nasce la contrapposizione, probabilmente.
No. La contrapposizione può darsi, hai ragione tu, è uno spartiacque quello del 1900, del luglio 60.
È luglio del 60,
però,
i ragazzi con le maglie a strisce.
Però, anche i portuali con i ganci, se vogliamo.
Certo.
il discorso però è questo, per obiettività storica, Tambroni non imbarca, non ha ministri del Movimento Sociale, l'appoggio è esterno.
Esterno, sì, scusami, ho detto ministri, ma volevo parlare della compagine che sosteneva il governo.
Sì, ma infatti da quel momento poi nasce il centrosinistra, perché lì fu proprio per non far slittare il paese a destra, perché in quel momento ci furono, diciamo la verità, c'erano due opzioni del Dipartimento di Stato americano.
Sì.
Una era quella favorevole a un coinvolgimento dei socialisti nell'ottica americana per rafforzare la stabilità del governo sul fronte progressista, dall'altra c'era la volontà, chiamiamola così, di un centrodestra-destra, come si direbbe oggi, no? Prevalse. Grazie anche al grimaldello della piazza di Genova, prevalse la seconda ipotesi e il resto poi, come ti ho detto, si arrivò al 68, ci fu una specie di mutazione culturale nel paese.
Però, io, scusami Franco, però per quello, io ovviamente non c'ero, sono andato 10 anni dopo, ma nel 48 si era già costituito il Fronte Popolare, che aveva perso le elezioni rovinosamente per la storia della sinistra e d'Italia, a mio avviso, quindi c'era stato già un embrione di contrapposizione. Secondo me non si era mai interrotta la contrapposizione fra la sinistra e il fascismo, poi diventa la destra.
No, non era il fascismo, era l'Italia moderata che non voleva diventare comunista, questa è un'altra cosa, c'entrano niente. Nel 48 il Movimento Sociale contava quante due de coppe, cioè aveva cinque deputati proprio scrausi.
Sì, ma erano rimasti tutti i funzionari del Ministero degli Interni, cioè tutta la macchina dello Stato era ancora piena di fascisti.
Sì, però voglio dire, il 48, il Fronte Popolare, la storia è andata in quella maniera, cioè ha vinto la Democrazia Cristiana. Punto e basta.
Sì, sì, no? Ma per carità.
Ma quello che
accettiamo.
Sì, ma non è, io ti sto parlando di un clima culturale del paese che poi in alcune zone, che te posso dire, lo sappiamo com'era quell'Italia, era l'Italia
di Reggio Emilia.
No, era di Reggio Emilia, ma se la vogliamo fare più morbida, era l'Italia di Peppone e Don Camillo. Era l'Italia che andava avanti così. Questa maniera strana, però tutto sommato ci abbiamo campato 50 anni.
Per carità. No?
Di rendita.
Raggiungendo anche vertici elevati nell'economia mondiale.
Sì, esatto. Insomma,
ma che eravamo un paese distrutto,
situazione
devastato.
Anomala, ma situazione. Certo. Cioè, il discorso, proprio per questo, perché la contrapposizione era tra la Democrazia Cristiana, tra il clericalismo, come si diceva una volta, e il fronte delle sinistre, ma non era tra non era tra il fascismo e il comunismo. Il vero avversario era la Democrazia Cristiana momento.
Certo.
Tant'è vero, poi ci fu la legge truffa, fu un caso, però ritorniamo a noi, se no qui non riusciamo a parlare di questo nostro personaggio che, come ti ho detto, si chiamava Stanis Ruinas, era un giornalista, fondò questa rivista che era la rivista, una rivista alla quale tra parentesi collaborarono anche personaggi di sinistra come il linguista Tullio De Mauro, altri personaggi, sì, fu una cosa, ebbe incontri con Togliatti, con cose, tra parentesi ebbe anche sovvenzionamenti per fare questa rivista, perché ovviamente penso vendeva 15.000 copie,
certo.
Oh, però era molto importante dal punto di vista
del dibattito politico,
del dibattito politico. Come ti ho detto, ci fu una adesione di parecchie migliaia di ex repubblichini.
Sì.
Ovviamente, insomma, stiamo parlando di 4-5.000.
Sì, numeri esigui, rispetto alla nazione. Certo.
Per esempio, ci fu l'adesione anche, che ti posso dire, di uno che era stato prigioniero in Russia, come Fidia Gambetti. Dice, chi era Fidio Gambetti? Fidio Gambetti era uno scrittore anche di un certo livello, che era stato fascista, aveva vinto i littoriali della cultura, eccetera. In Russia si convertì al comunismo. Si convertì al comunismo e si convertì in maniera totale. Poi divenne anche condirettore di Vie Nuove, sì, caporedattore dell'Unità.
Vie Nuove è stato un periodico molto importante nella storia del Partito Comunista Italiano.
Esatto, no, ma lui divenne cosa? Cadde un po' in disgrazia all'epoca del delitto Montesi.
Ah, certo.
Del delitto Montesi, perché Vie Nuove fece uno svarione per cui furono condannati per diffamazione, per coso, e sai che il Partito Comunista queste cose non le perdona. E lui finì direttore di Rinascita, la libreria,
non del settimanale. Settimanale era un altro giornale importantissimo.
Quindi, concludendo questo nostro discorso, che poi è finito in una bolla di sapone, e concludiamo questa nostra trasmissione, è semplicemente per un motivo, perché ovviamente Togliatti non dette più i finanziamenti alla rivista, e non li dette per un motivo semplicissimo, perché alla fine di questo discorso lui pretendeva una biura totale, noi non siamo, voi non siete più fascisti, aderite al Partito Comunista eccetera, massimo rispetto per il vostro passato, però col fascismo avete chiuso. Stanis Ruina invece no, lui diceva, per noi l'esperienza fascista è stata fondamentale, e secondo noi può proseguire, le idee del fascismo anticapitaliste eccetera possono proseguire nell'ambito dei partiti di sinistra e principalmente nei confronti del PC. Ecco, questa era la storia e in un certo senso è l'esatto opposto di quello che abbiamo raccontato nella puntata precedente. Io a questo punto saluterei i nostri ascoltatori, darei loro appuntamento alla prossima puntata lunedì prossimo e
Buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti da parte mia, Franco Iappelli.
Da Giorgio De Rossi. Qua siamo.
E qui saremo.
Buona giornata.